06 febbraio 2020. La minaccia del coronavirus, dal raffreddo reddore alla polmonite. Di Simon Martin, fratto Scientific American. Il nuovo coronavirus del 2019-2019 NCoV, responsabile dell'epidemia in corso, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato emergenza sanitaria pubblica internazionale, prende il nome dalla famiglia di virus a cui appartiene. Il termine coronavirus poteva essere inizialmente sconosciuto a molti, ma la maggior parte di noi ha incontrato forme più blande di questi virus. Quattro ceppi causano circa un quinto dei comuni casi di raffreddore. Altri tipi causano malattie endemiche in alcune popolazioni animali. Ma fino a meno di due decenni fa, tutte le varietà umane conosciute causavano malattie così lievi che la ricerca sui coronavirus è rimasta un po' indietro. Tutto è cambiato nel 2003. Quando l'agente patogeno dietro l'epidemia di SARS, sindrome respiratoria acuta grave, in Cina è stato identificato come un coronavirus, nell'ambiente siamo rimasti tutti sorpresi, dice la microbiologa Susan Weiss dell'Università della Pennsylvania, e abbiamo iniziato a preoccuparci davvero di questo gruppo di virus. Si ritiene che quell'epidemia sia iniziata quando un coronavirus è passato dagli animali, molto probabilmente zibetti, agli esseri umani, dando luogo a un tipo di malattia chiamata zoonosi. La propensione di questi virus a tali salti è stata evidente nel 2012, quando un altro virus è passato dai cammelli all'uomo, causando la MERS, sindrome respiratoria del Medio Oriente, che finora ha ucciso 858 persone, soprattutto in Arabia Saudita, cioè circa il 34% dei contagiati. Quasi certamente la SARS, la MERS e il nuovo coronavirus hanno avuto tutti origine nei pipistrelli. L'analisi più recente del genoma 2019-nCoV ha rilevato che condivide il 96% del suo RNA con un coronavirus precedentemente identificato in una precisa specie di pipistrello in Cina. Questi virus sono stati a lungo diffusi tra i pipistrelli senza far ammalare gli animali, spiega Stanley Perlman, microbiologo dell'Università dell'Iowa. Ma non c'erano pipistrelli in vendita al mercato animale di Wuhan, in Cina, dove si pensa che sia iniziata l'attuale epidemia, suggerendo che probabilmente era coinvolta una specie ospite intermedia. Questa situazione sembra essere una caratteristica comune a queste epidemie. Gli ospiti intermedi possono aumentare la diversità genetica dei virus facilitando più o diverse mutazioni. Ma cos'è un coronavirus? Qual è il fattore che determina se, quando e come passa agli esseri umani e quanto sarà contagioso? E cos'è che fa la differenza tra un caso di raffreddore e una malattia mortale? Negli anni trascorsi da quando questi virus sono emersi per la prima volta come una grave minaccia globale per la salute, i ricercatori hanno studiato la loro biologia molecolare nel tentativo di rispondere a queste domande. Anatomia di un coronavirus. I coronavirus sono virus capsulati a RNA a singolo filamento, ciò significa che il loro genoma consiste di un filamento di RNA invece che di DNA, e che ogni particella virale è avvolta in un involucro proteico. I virus fanno tutti fondamentalmente la stessa cosa, invadono una cellula e cooptano alcuni dei suoi componenti per fare molte copie di se stessi, che poi infettano altre cellule. Ma la replicazione dell'RNA manca tipicamente dei meccanismi di correzione degli errori che le cellule utilizzano quando copiano il DNA, quindi i virus a RNA sono affetti da errori durante la replicazione. I coronavirus hanno il genoma più lungo di qualsiasi virus a RNA, consiste di 30.000 lettere o basi, e quanto più materiale viene copiato da un agente patogeno, tante più possibilità ci sono di commettere errori. Il risultato è che questi virus mutano molto rapidamente. Alcune di queste mutazioni possono conferire nuove proprietà, come la capacità di infettare nuovi tipi di cellule o persino nuove specie. Una particella di coronavirus è costituita da quattro proteine strutturali: nucleocapside, pericapside, membrana e spicola. Il nucleocapside forma il nucleo genetico, incapsulato in una bolla formata dalle proteine del pericapside e della membrana. La proteina della spicola forma delle sporgenze a forma di clava che sporgono da tutta la bolla, facendo somigliare il tutto a una corona regale o alla corona del sole, da cui il nome del virus. Queste protrusioni si legano ai recettori presenti sulle cellule ospiti, determinando i tipi di cellule, e quindi la gamma di specie, che il virus può infettare. La differenza principale tra i coronavirus che causano un raffreddore e quelli che causano una grave malattia è che i primi infettano principalmente le vie aeree superiori, il naso e la gola, mentre i secondi prosperano nelle vie aeree inferiori, i polmoni, e possono portare alla polmonite. Il virus della SARS-CoV-2 ha un recettore chiamato ACE2, e la MERS-CoV-2 ha un recettore chiamato DPP4, entrambi si trovano, tra l'altro, nelle cellule polmonari. Le differenze nella distribuzione di questi recettori nei tessuti e negli organi possono spiegare le differenze tra le due malattie, come il fatto che la MERS è più letale della SARS e presenta sintomi gastrointestinali più evidenti. La MERS non è molto contagiosa, però il che potrebbe essere correlato ai recettori. Il DPP4 è altamente espresso nei bronchi inferiori, le vie aeree che portano ai polmoni, quindi bisogna avere un gran numero di virus in entrata perché le nostre vie aeree sono molto efficienti nel filtrare gli agenti patogeni, dice la virologa Christine Tait Burkhard dell'Università di Edimburgo. È necessaria un'esposizione prolungata e intensa per raggiungere i polmoni, ed è per questo che vediamo ammalarsi persone che lavorano a stretto contatto con i cammelli. Al contrario, poiché gli agenti patogeni possono entrare e uscire più facilmente dalle vie aeree superiori, i virus che si replicano lì sono più contagiosi. Inoltre, la capacità di replicarsi a temperature diverse fa una grande differenza perché le vie respiratorie superiori sono più fredde, dice Tait Burkhard. Se il virus è più stabile a quelle temperature, non arriva alle vie aeree inferiori. Le vie aeree inferiori sono anche un ambiente più ostile dal punto di vista biochimico e immunologico, aggiunge. L'analisi del 2019 nCoV suggerisce che il nuovo virus, come la SARS, utilizzi l'ACE2 per entrare nelle cellule. Questo è coerente con il fatto che finora sembra essere meno letale della MERS. L'attuale tasso di mortalità stimato per il nuovo coronavirus sembra di circa il 2%, ma la cifra potrebbe cambiare con l'evolversi dell'epidemia e l'aumento dei casi rilevati. Il quadro però si complica rapidamente perché i virus che utilizzano lo stesso recettore possono portare a malattie drasticamente diverse. Un coronavirus umano chiamato N63 si lega allo stesso recettore della SARS, ma provoca solo infezioni delle vie respiratorie superiori, mentre la SARS infetta principalmente le vie respiratorie inferiori. Non sappiamo perché, dice Perlman. Un'altra stranezza è che il recettore ACE2 è espresso prevalente nel cuore, ma la SARS non infetta le cellule del cuore. Questa è una chiara indicazione che sono coinvolti anche altri recettori o corecettori, dice il biologo molecolare Bertram Fielding dell'University of Western Cape di Città del Capo, in Sudafrica. Il virus che si lega a un recettore è solo il primo passo nel processo di ingresso delle cellule. Quando un virus si lega a una cellula ospite, i due iniziano a trasformarsi insieme, e altre proteine virali possono legarsi ad altri recettori. A rendere efficiente l'ingresso non è solo l'unico recettore principale, dice Fielding. Potrebbero essercene anche altri. La corsa agli armamenti con il sistema immunitario. Un'altra importante caratteristica dei coronavirus sono le loro proteine accessorie, che sembrano coinvolte nell'eludere la risposta immunitaria innata dell'ospite, la prima linea di difesa dell'organismo. La risposta viene innescata quando una cellula rileva un invasore e rilascia proteine chiamate interferoni, che interferiscono con la replicazione del patogeno. Gli interferoni innescano cascate di attività antivirale, dall'arresto della sintesi proteica dell'ospite alla morte cellulare indotta. Purtroppo, la maggior parte di questi processi è anche negativa per l'ospite. Gran parte della malattia è in realtà dovuta alla reazione immunitaria, l'infiammazione, e agli effetti distruttivi indotti dai virus, dice Weiss. Questo determinerà anche quanto è virulento un virus, in che misura viene indotta una risposta immunitaria distruttiva invece di una semplice risposta protettiva. Questo aspetto è anche il motivo per cui le condizioni mediche esistenti sono così importanti. La maggior parte delle persone decedute a causa del nuovo coronavirus fino a oggi aveva delle comorbidità, come malattie autoimmuni o infezioni secondarie, che possono diventare molto più aggressive quando il nostro sistema immunitario innato è impegnato a combattere un virus, dice Tait Burkhard. Ecco perché la cosa importante è curare le persone per le comorbidità e dare loro antibiotici per fermare le infezioni batteriche che prendono piede. Naturalmente, lo scopo della risposta immunitaria è eliminare gli invasori, quindi i virus mettono in atto alcune contromisure. È questo il tratto che differisce maggiormente tra i vari coronavirus, i pipistrelli e l'origine del virus della SARS. Questi virus sono strettamente correlati tra loro, ma hanno diverse proteine accessorie, dice Weiss, aggiungendo che si sono evoluti per eliminare vari aspetti della risposta immunitaria innata. Alcuni ricercatori pensano che i pipistrelli siano portatori di coronavirus perché non innescano l'intensa risposta immunitaria degli esseri umani. Molte delle molecole di segnalazione che avvertono il nostro sistema immunitario sono invece soppresse nei pipistrelli, è per questo che non si ammalano, dice Tate Burkhard. Invece di reagire, i pipistrelli mantengono una risposta costante a basso livello, che può contribuire all'evoluzione dei virus. I pipistrelli hanno un'espressione costante di interferoni, che seleziona i virus che sono efficienti nell'eludere tale risposta, dice Tate Burkhard. Quindi i pipistrelli sono ottimi serbatoi di selezione per i virus che sono molto bravi a nascondersi. Tuttavia, le proteine accessorie sono ben lungi dall'essere completamente comprese. In alcuni virus possono essere eliminate senza alcun effetto sulla capacità del virus di crescere, dice Perlman. Si potrebbe pensare, se ci fosse una proteina cruciale per contrastare la risposta immunitaria e la si togliesse, la risposta immunitaria vincerebbe, ma non è necessariamente così. Alcuni ricercatori ritengono che le proteine accessorie influenzino la mortalità dei coronavirus. Ci sono stati studi sulla SARS in cui la rimozione di una proteina accessoria non ha cambiato l'efficienza di replicazione del virus, che però è diventato meno patogeno. Sarebbero comunque prodotti molti virus, ma apparirebbero meno dannosi, dice Fielding. I coronavirus hanno una certa capacità di correggere gli errori genetici, ma trascurano alcune regioni del loro genoma, dice Tate Burkhard. Di conseguenza, due sezioni in particolare sono specialmente soggette a mutazioni, quelle che codificano per la proteina della spicola e le regioni proteiche accessorie. In queste due aree, i coronavirus permettono molti errori, il che ne guida l'evoluzione perché riescono a legarsi a nuovi recettori e a eludere la risposta immunitaria dei nuovi sistemi, dice Tate Burkhard, ed è per questo che i coronavirus sono così bravi a passare da una specie all'altra. 06 febbraio 2020. Comunicato stampa coronavirus 2019 nCoV, la più grande meta-analisi di tutti i genomi sequenziati fonte, Università di Bologna. La più grande meta-analisi realizzata di tutti i genomi finora sequenziati del coronavirus 2019 nCoV conferma la sua origine nei pipistrelli e mostra una bassa eterogeneità, il virus è poco mutabile. Al tempo stesso è stato però individuato un punto di elevata variabilità nelle proteine del virus con l'esistenza di due sottotipi virali. Lo studio pubblicato sul Journal of Medical Virology è stato guidato da Federico M. Giorgi, ricercatore di bioinformatica al Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell'Università di Bologna. I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che il coronavirus 2019 nCoV ha infettato fino ad oggi 24.554 persone con 492 decessi confermati. Questo nuovo studio ha analizzato i genomi dei 56 coronavirus finora sequenziati da vari laboratori nel mondo, inclusi quelli derivanti dai due pazienti ricoverati in Italia all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Si tratta dello studio più esteso di genomica comparativa per questo nuovo virus finora realizzato. Albero filogenetico dei coronavirus analizzati nello studio. La linea blu raggruppa le sequenze del neocoronavirus 2019 nCoV umano, evidenziate anche le sequenze del coronavirus di pipistrello BatCoV e a distanza evolutiva più elevata dei virus responsabili per le patologie umane SARS. Emersi ricercatori hanno confermato la probabile origine del coronavirus da una variante animale. Il parente più stretto dei virus isolati in queste settimane corrisponde infatti alla sequenza EP_IS_402131, un coronavirus di Rhinolopus affinis, un pipistrello asiatico di medie dimensioni rinvenuto nella provincia dello Yunnan, Cina. Il genoma del nuovo coronavirus umano condivide almeno il 96,2% di identità con il suo probabile progenitore nel pipistrello, mentre si discosta molto di più dal genoma del virus umano responsabile della SARS severe acute respiratory syndrome, con una somiglianza dell'80,3%. I ricercatori hanno inoltre scoperto che tutti i coronavirus umani sequenziati fino ad oggi sono molto simili fra di loro, anche se provenienti da regioni diverse della Cina e del mondo. tutti i genomi ottenuti dai pazienti infettati dall'inizio dell'epidemia condividono un'identità di sequenza superiore al 99%. Il virus è poco eterogeneo e mutabile, un dato ottimistico, spiega Federico M. Giorgi. Il fatto che la popolazione virale sia uniforme ci dice che un'eventuale terapia farmacologica dovrebbe funzionare su tutti. Lo studio ha però anche identificato per la prima volta un singolo punto di elevata variabilità nelle proteine del virus con l'esistenza di due sottotipi virali. Questi differiscono per un singolo aminoacido in grado di cambiare sequenza e struttura nella proteina accessoria ORF8, una componente del virus che non è ancora stata caratterizzata. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Medical Virology con il titolo Genomic Variants of the 2019 nCoV Coronavirus. Gli autori sono Federico M. Giorgi, ricercatore al Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell'Università di Bologna, e Carmine Ceraulo, studente della laurea internazionale in Genomics dell'Università di Bologna. 06 marzo 2020. Per uno sviluppo sostenibile a prova di pandemie di Giovanni Sabato Mercato Animali Nuova del ID by Angus Husserl fratto Getty Images. Lo sviluppo sostenibile non può più ignorare le malattie infettive emergenti. Tra le azioni di sviluppo e la prevenzione di epidemie e pandemie ci sono nessi così radicati che continuare a trascurarli mette a rischio sia gli obiettivi di salute sia quelli di sviluppo. Lo affermano sui Proceedings of the National Academy of Science una ventina di specialisti di tutto il mondo con prima firma Moreno Di Marco, ricercatore al Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell'Università di Roma La Sapienza. È sempre più riconosciuto che gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono interconnessi fra loro e che le azioni per uno devono spesso considerarne anche altri. Per esempio, se proteggiamo una foresta tropicale perché faccia da serbatoio di carbonio, magari stiamo anche salvaguardando la biodiversità, dice Di Marco a Le Scienze. Ma in questa visione integrata di solito si ignorano le interazioni col rischio di malattie emergenti, che pure è incluso fra i traguardi dell'obiettivo 3, quello sulla promozione della salute. E questo nonostante le prove crescenti di come i cambiamenti ambientali facilitino l'emergere dei patogeni, sinergie e compromessi circa il 70% delle malattie infettive emergenti, e quasi tutte le pandemie recenti sono originate da patogeni degli animali, soprattutto della fauna selvatica, che fanno il salto di specie e infettano gli umani. Il progetto PREDICT per la sorveglianza globale dei patogeni animali in grado di passare all'uomo ha scoperto nella sola fauna selvatica dell'Africa centro-occidentale, della regione indiana e del sud-est asiatico circa 1100 virus appartenenti alle stesse famiglie di importanti patogeni umani, quindi potenzialmente pericolosi. Di questi 930 erano prima sconosciuti, e 92 sono coronavirus, malattie emergenti, dove avviene il contagio dai mammiferi agli esseri umani se gli animali portatori di questi virus si spostano perché il loro habitat è disturbato, o se umani e animali da allevamento vanno a vivere nelle loro vicinanze, le occasioni di contatto e di un salto di specie si moltiplicano. Un esempio si è visto con l'epidemia del virus Nipah scoppiata in Malesia nel 1998. Allevamenti intensivi di maiali sono stati allestiti a ridosso di foreste popolate da pipistrelli portatori del virus che defecano per terra. Così i maiali, pascolando a terra, hanno ingerito le deiezioni, hanno contratto il virus e lo hanno trasmesso all'uomo. Il bestiame fa spesso da amplificatore del rischio perché è allevato ad alte densità e può fare da ospite intermedio dei patogeni tra la fauna selvatica e gli umani, spiega Di Marco. Quindi espandere i terreni agricoli e la produzione zootecnica è importante per la sicurezza alimentare, ma se lo facciamo in modo miope, senza pensare alle conseguenze, rischiamo di espandere il fronte agricolo a ridosso di aree naturali ricche di biodiversità, e magari portarvi anche il bestiame, aumentando i contatti tra fauna selvatica, bestiame e uomo. Gli esempi di compromessi simili da stabilire tra obiettivi in conflitto sono tanti, ricorda l'articolo pubblicato su PNAS. Promuovere l'allevamento di specie monogastriche come maiali e pollame al posto dei ruminanti può ridurre le emissioni di gas serra come il metano, ma aumenta i rischi di pandemia influenzale. Creare corridoi ecologici per migliorare le connessioni tra vari habitat aiuta la circolazione degli animali, ma anche dei loro patogeni. E nel nord-est degli Stati Uniti si è visto che la riforestazione di un'area ha probabilmente contribuito a far crescere la malattia di lime. L'imprevedibilità prevista di Isabella Monne e Ilaria Capua. D'altro canto ci sono anche molti casi di sinergie in cui le azioni di sviluppo sostenibile riducono pure i rischi infettivi. Se proteggiamo una foresta tropicale per mitigare il cambiamento climatico e salvaguardare la biodiversità, stiamo anche riducendo le attività antropiche in quella foresta, abbassando così il rischio di trasmissione all'uomo di malattie zoonotiche, osserva Di Marco. Allo stesso modo, frenare il consumo di proteine animali nei paesi ricchi riduce la crescita degli allevamenti intensivi e il rischio che facciano da amplificatori dei patogeni emergenti, e prevenire il degrado delle strutture sociali, per esempio a causa di conflitti armati, che è un altro obiettivo di sviluppo, aiuta molti altri obiettivi, inclusa la prevenzione delle epidemie, come si è visto nell'epidemia di Ebola in Africa occidentale. La diffusione incontrollata delle infezioni è infatti favorita dai danni materiali alle infrastrutture e dal clima di sfiducia sociale. Purtroppo le possibili sinergie e i necessari compromessi rispetto al rischio di malattie infettive di solito non sono considerati. Non posso dire che siano sempre del tutto ignorati, ma senz'altro non ricevono neanche lontanamente l'attenzione che meriterebbero, dice Di Marco. Le politiche e gli strumenti ignorando queste interazioni si creano punti ciechi nei piani di sviluppo, col rischio che gli sforzi per lo sviluppo sostenibile siano controproducenti per la salute globale, o che occasioni di sinergia siano ignorate. Nonostante le tecnologie per monitorare il rischio di infezioni emergenti stiano progredendo in fretta, prosegue il ricercatore, abbiamo ancora un approccio reattivo più che preventivo, ma a torto, per almeno due motivi. Intanto, nel mondo così connesso in cui viviamo oggi, l'insorgenza di una malattia infettiva non può più essere pensata come un problema locale. Controllarne la propagazione dopo che è insorta è molto più difficile. Poi, come stiamo vedendo in questi giorni, misure preventive come limitare il commercio di animali selvatici nelle zone a rischio costano molto meno che dover rispondere quando l'infezione si è già diffusa. Un futuro di nuove malattie infettive, perciò i singoli paesi, che prediligono spesso strategie miopi puntando ai ritorni immediati a scapito dei rischi futuri, dovrebbero fare proprie le prospettive e gli strumenti adottati dagli organismi internazionali, come la strategia One Health, promossa da OMS, FAO e World Organization for Animal Health, che nel fare pianificazione territoriale considera i legami tra la salute ambientale e quella umana, soprattutto tramite un aumento della biosicurezza nelle aziende agricole e la sorveglianza di animali e persone. In concreto, bisogna innanzitutto essere consci che alcuni fattori aumentano il rischio di malattie emergenti, per esempio la deforestazione in aree tropicali, lo sviluppo agricolo e l'espansione degli allevamenti, specie vicino a aree molto abitate. Dove sussistono queste condizioni bisogna quindi andare con i piedi di piombo nella pianificazione territoriale, spiega Di Marco. Poi va considerato che esistono mappe di rischio, seppure imperfette, che indicano le aree a maggior rischio di insorgenza di infezioni emergenti. Nel 2008 ne è stata presentata una prima su Nature. 10 anni dopo noi abbiamo pubblicato un aggiornamento su Nature Communications con i colleghi di Eco Health Alliance. In entrambi emerge per esempio come la Cina orientale sia tra le zone a maggior rischio. Quindi dobbiamo considerare le conoscenze scientifiche sulle zone più a rischio e sui fattori rilevanti, e farci molta attenzione nella pianificazione territoriale, dice Di Marco. Il clima che cambia e le nuove epidemie, poi c'è la sorveglianza. Sapendo quali zone sono più a rischio e quali piani di sviluppo vi sono in corso, si può concentrare in queste aree la sorveglianza attiva delle infezioni emergenti, cercando anzitutto di prevenirle e poi, se non ci si riesce, di scoprirle per tempo. Per definire meglio i rischi serviranno ricerche interdisciplinari per chiarire più a fondo i tanti meccanismi che incidono sull'insorgenza delle malattie infettive, dalle dinamiche dei patogeni a quelle socio-economiche e ai comportamenti umani, e per ottenere mappe dei rischi su scala ancora più dettagliata nelle zone più calde. Ma il messaggio di fondo è ormai chiaro e gli strumenti di base li abbiamo già. Sul piano scientifico, conclude Di Marco, sembra che stiamo parlando dell'ovvio. Il nuovo coronavirus è solo l'ennesima dimostrazione di quanto conti la prevenzione, come se ce ne fosse ancora bisogno, dopo che in 20 anni abbiamo avuto SARS, MERS, l'influenza H1N1, le epidemie di Ebola, Nipah e via discorrendo. Tra i coautori del nostro articolo c'è chi come Peter Daszak, presidente della Eco Health Alliance, parla di questi temi da 25 anni. Ora non discutiamo più di modelli e previsioni né di paesi remoti, ma di quel che sta accadendo letteralmente fuori dalla nostra finestra. Non si può più fare finta di niente,